Introduce il tema Enrico Maria Papes.
Allora, io in realtà forse avrei voluto, diciamo, parlare dell'Ilva, perché ho una posizione abbastanza, diciamo, diversa da quella di Giovanni, però Giovanni ha preso dei precisi impegni che io ho intenzione di rispettare insieme a lui, per cui noi oggi parliamo invece dell'ultimo romanzo di Sandro Veronesi. E ora, a parte gli scherzi,
questo praticamente state facendo un tagliafuori, cioè l'avete fatto apposta perché volete che io non ci metta
bocca. Vedrai che ti
vengano in mente. Palumbo, perché siccome non mi volete dare spazio, tirate fuori un argomento.
Invece divento un po' più serio, perché l'ultimo romanzo di Sandro Veronesi, siamo il Colibrì, è secondo me un libro veramente molto bello. È uno, diciamo, dei libri migliori di Sandro, e fra l'altro sono contento anche per lui, perché uno di solito dice sempre era più bello quello di prima, lui ne ha scritti anche abbastanza, e secondo me all'altezza dei suoi libri migliori, che per me sono La forza del passato, anche quel bellissimo racconto sulla morte del padre che si chiamava Profezia, va bene, e poi per molti immagino anche Caos calmo, che per me invece è un pochino meno riuscito. Invece questo è un libro veramente molto bello, si chiama Il Colibrì. Il Colibrì è, per chi non lo sapesse, io per esempio non lo sapevo, è quell'uccellino piccolo piccolo che sta fermo sbattendo freneticamente le ali, cioè tutto il suo impegno fisico, diciamo così, consiste nel riuscire a stare fermo dov'è.
Ma sei serio in questo momento? Stai veramente spiegando
questa è per che l'ornitologia.
Non lo sapevo.
Jimmy, questa è per l'ornitologia.
Mi ha spiegato che cos'è il colibrì.
Io lo spiego agli ascoltatori che magari come me non sanno se è un colibrì. Cioè, ho capito se sei esperto d'animale, ho sentito prima tutta questa cosa su cinghiali.
Ma un colibrì, tutti i documentari che abbiamo visti sul colibrì.
Io non l'ho visto sul colibrì. Ho sempre avuto l'idea di un uccello piccino e poco interessante. Comunque, invece è questo. E in qualche modo un colibrì cerca di essere il protagonista, diciamo, di questo romanzo. Si chiama Marco Carrara, che si segue attraverso la sua vita, fra l'altro con una struttura diversa dal solito, perché Sandro Veronesi è uno scrittore affabulante, quindi parte da un punto e va a un altro diritto, diciamo. Invece qua si va avanti e indietro nel tempo, sono infilate dentro le parti, diciamo, più raccontate, anche invece come una serie di documenti, lettere, mail, trascrizioni telefonate, eccetera eccetera, ed è un libro sul dolore, quindi diciamo bisogna essere nella predisposizione per leggerlo, perché è anche una visione, se così si può dire, positiva del dolore, cioè nel senso che il dolore non è fine a se stesso. Questo secondo me è un po' il senso del libro di Sandro. Il dolore in qualche modo libera anche energie, perché nel momento in cui ti manca una persona amata, te questa tua energia la potrai indirizzare verso qualcun altro, qualche cos'altro. Ma certo è un libro molto pieno di dolore, un libro secondo me che contiene fra l'altro una serie di figure veramente straordinarie, in particolare devo dire di donne, di tutte le donne che in qualche modo hanno a che fare con questo Marco Carrara, che sono una moglie, una donna amata per tutta la vita, una figlia, una nipote, una sorella. Insomma, diciamo, io invito tutti quanti a leggerlo. Sono contento, diciamo, che Giovanni mi abbia chiesto di parlarne, perché è veramente un bel libro.
Allora, c'è un archetipo che Sandro non denuncia, che è il libro di Giobbe della Bibbia, che invito tutti a leggere, perché è un bel libro dal punto di vista letterario. È anche una storia divertente, paradossalmente, perché questo Giobbe viene presentato all'inizio come Carrera, cioè un uomo felice. C'ha 15 figli, descrivono tutte le ricchezze che ha, i greggi, gli armenti, eccetera, ed è talmente pio da fare sempre dei sacrifici in più a Dio, perché magari ha paura di uno dei suoi 15 figli si dimentichi di farli, no? Tanto è vero, questa è la seconda pagina, che Dio è Satana, e Dio fa il ganzo con Satana. Cioè, questa è la seconda pagina proprio del libro. E gli dice, ha visto Giobbe? E mi piace questa idea del Dio che fa il ganzo con Satana quando trova un uomo bravo. E Satana fa, sì, dice, bravo, gli va tutto bene. vuoi vedere che non ti adora più se gli vanno quelle cose male? E Dio accetta la scommessa, dice però non gli fare del male a lui. Poi Satana lo rispetta perché gli fa venire anche la scrofola, ma insomma gli ammazza tutti i figli,
tutti
i figli. E Giobbe si incazza, dice ma come, dice, dov'è la tua giustizia, dice, io ho fatto tutto bene, te non sei giusto. Questa è la grande ribellione di Giobbe. E arrivano tre amici, tre rompicoglioni, che gli dicano: ah, ma te non hai capito, perché Dio è onniveggente, onnipotente, quindi se ti ha mandato questi castighi hai fatto qualcosa di male. Sì. Nota che in Israele c'è diverse correnti religiose che pensano che la Shoah sia il castigo inviato da Dio per il sionismo, cioè per il tentativo di aver tentato di realizzare qualcosa non aspettando l'intervento divino, no? Per dire come c'è dentro questa roba. Giobbe li manda a cacare la moglie, che gli dice: ma questo Dio dov'è? Che la moglie, poveretta, dice. Però si incazza sempre con l'Altissimo. E qua, a un certo punto, dopo pagine e pagine di questa lamentazione sulla giustizia, gli dice: basta, Giobbe, ma hai rotto i coglioni. Ascolta.
Questo lo dice Dio.
Questo lo dice Dio. No, non dice rompere, ma insomma, sì, la sostanza è questa. Dice: scusa, te dove eri quando io ho creato il mondo? E Giobbe rispetta questo. Si acquieta e dice: comunque, mi hai rotto talmente i coglioni che mi hai convinto, ti rendo tutto. E gli rende tutto.
Anche allora, i figli?
Sì.
Ma anche perché si dice la pazienza di Giobbe? Lui non ha pazienza.
No, è questa la cosa, infatti, è tutto sbagliato, perché è l'incazzatura di Giobbe che conquista Dio, che lo chiama al senso umano. Allora, perché dico. Ho detto a Giorgio: questo è un libro sulla predestinazione, perché è il tentativo tipicamente ebraico, forse queste cose Sandro non le sa, bisognerebbe dire, di discendere dal nome il tuo destino. Allora, il colibrì, la figliola che pensa di avere da piccina la corda dietro la schiena e fa tutti i giramenti, e poi muore perché la corda, lei fa l'alpinista, gli si stacca. La sorella che c'è un incidente in mezzo alla nebbia.
Però, non racconta tutta la trama del libro.
Come no? Sì.
No, non si può.
Le partite si guardano.
No, risultato. No, visito, non è vero. Io non riesco a guardare una partita senza il risultato. Vai, quindi vai. Devi rispettare.
Va bene. No. Allora, i vari sculi che gli succedono a questo che è vera, secondo me, hanno il difetto di andare avanti e indietro nel tempo. Mentre Giobbe è, come dicevi te all'inizio, come in genere sono i libri di Sandro, cioè abbastanza lineari nello svolgimento temporale, questo andi rivieni crea casino, crea confusione. Io no, a un certo punto non mi ricordavo più perché. Allora, la pagina più bella del libro è sulla telefonata che tutti i genitori di questo mondo aspettano e hanno paura di ricevere nel cuore della notte, quella che gli annuncia l'incidente di figliolo, eccetera. A me mi è anche capitato, tra l'altro. Andava bene. Bellissima, che è vera, è proprio quella. Cioè, il genitore è un mestiere di merda vissuto nella paura quotidiana, costante, le notti e i giorni. Le pagine più deboli del libro sono le lettere d'amore a questa donna che non trombano mai. Oddio, per l'amor di Dio, poi mi chiedo: ognuno di noi si è scritto lettere d'amore? Hanno avuto molta importanza per noi? Forse, molto forse, per chi l'ha ricevuta. Basta, no, non le diffondiamo perché fanno pena. Queste lettere fra questi due sono la parte più debole del libro, e siccome è la parte che poi in certa misura tiene questo Carrera attaccato alla vita nonostante tutto quello che gli accade. E che
ma non
omaggio.
È vero, perché lui chiude poi con questa qui
alla fine, no. E poi chiude,
ma
non
io
chiude.
Dissento, posso...
vai io ho finito, okay.
Io dissento da questo, ripeto, secondo me il libro è un libro sul dolore, e nell'essere un libro sul dolore ha una capacità di descrizione anche di questo dolore e dei diversi modi in cui questo dolore ti può arrivare, che è straordinario, e anche secondo me dei diversi, come posso dire, amori che in qualche modo sono fratelli di questo dolore, no? Per esempio, proprio il fatto che dicevi te della bambina, della figlia che immagina di avere un filo dietro la schiena che lo attacca,
l'attacca
ai muri, come, un po' come gli schermidori, è secondo me, per esempio, un'idea bellissima, anche se poi lui mi ha detto che in realtà è una cosa che effettivamente ha visto in un bambino, ma è un'idea poeticamente fortissima, come secondo me è molto bella tutta la scena del suicidio della sorella. Secondo me è molto bello.
Tratta da un racconto di Fenoglio.
No, quello è quando la salva, diciamo. Poi. E per esempio lì, secondo me, è molto bella questa idea del fatto che il dolore e la felicità sono profondamente intrecciati, no? Cioè, perché la sera in cui questa, diciamo, succederà questa cosa terribile alla sorella, è la stessa sera in cui lui esce finalmente con questa ragazza che ama, i genitori che hanno fra loro un rapporto anche pessimo, diciamo, ma invece per un momento, andando a mangiare al Gambero Rosso, trovano,
priva della fama,
trovano, diciamo, sì, un affiatamento che non conoscevano da moltissimo tempo. Cioè, in questo libro c'è la vita, cioè c'è e secondo me anche questa cosa un po' più che religiosa, vorrei spirituale, diciamo, del appunto anche della predestinazione, questa che ci sia un senso, questo è però così fortemente legato alla vita delle persone, che secondo me ne fa di questo libro un libro con una grandissima forza, talmente forte che l'unico, diciamo, appunto che mi sentirei fare il libro è che quando lui arriva alla fine, tutto quello che ha detto, diciamo, l'ha già detto, la fine la butta un po' lì, cioè la fine secondo me non gli interessa, sì, non gli interessa nemmeno tanto, deve finire il libro e trova un modo di finirlo, perché però c'è tutto il prima, ecco, che secondo me, diciamo, è un libro raro, diciamo, nel panorama letterario italiano, cioè si sta tutti qui a sdilinquirsi perché esce il nuovo libro di Elena Ferrante, insomma, sì, francamente, okay. Questo voglio dire.
Io trovo che il libro ha buone intenzioni e molti difetti. Per esempio, il rapporto col fratello, che è un po' il convitato di pietra, perché c'è un accenno, si capisce, c'è quella solita donna nel mezzo, però è appena accennato, ed è invece un rapporto molto pesante. Lui gli scrive 27.000 lettere che riguardano l'eredità,
mail in quel caso,
sì, mail.
Vabbè, l'elenco per esempio dei mobili dei genitori, dei pezzi di design è strepitoso,
sì, cioè, però io l'ho trovato noioso, siccome Fabio Palchetti, che lui si intende di design, avrà sdilinquito come te, io mi annoiavo e basta, perché non sapevo.
Io sono stato fidanzato con una e lavorava in un negozio di design, mi sembrava, diciamo, di tornare alla mia,
tutte i fumetti, i numeri di Urania, cioè tutte queste robe qui l'ho trovato noiose. Altro difetto del libro è però questo rapporto col fratello non è sviluppato, non so quanto casualmente, visto che Giovanni dice c'è un fratello davvero importante. Il personaggio più bello in assoluto per me di tutto il libro è Carradori, è lo psicanalista della moglie, che è una persona pratica, molto immaginario, perché non esiste uno psicanalista che viola il segreto professionale, anche perché all'inizio, ecco, qui c'è il libro è un po' confuso, perché il primo capitolo si intitola, se non mi sbaglio, Se così si può dire, e ripete per una pagina, dura una pagina sola, dedicata al quartiere Prati, questo Se così si può dire, e te ti immagini, qui ci sarà qualcosa, ritroverai, niente.
No, però allora qui invece, diciamo, una delle cose che mi piace di questo libro è che, siccome di solito Sandro fa degli inizi strepitosi e poi, diciamo, non sempre è all'altezza degli inizi, perché per esempio questo è il problema di Caos Calmo e anche di XY, che aveva un inizio pazzesco, certo, con cui era difficile, diciamo, tenere in mano, ma insomma, invece qua, secondo me, lui fa dei finti inizi, fa come degli inizi veronesiani, sì, per esempio la prima telefonata dello psicanalista a lui sembra il solito Sandro, cioè sì, sembra uno che scopre qualcosa che non sapeva e che non avrebbe voluto scoprire, ma invece non è questo.
No, perché è Marco Carrera che mente.
Esatto, quindi in qualche modo invece è questa cosa di non preoccuparsi di un inizio, diciamo, travolgente, ma anzi travolgerti a poco, e non è vero che questo andare avanti e indietro fa confusione. Secondo me questo andare indietro invece fa la sua efficacia, perché è come se lui dall'inizio non ti nascondesse, perché lui fra l'altro la prima volta racconta della figlia e del filo, in qualche modo già dice anche che succederà una tragedia con la figlia, sì. E perché in qualche modo lui non vuole diciamo travolgerti con quel dolore, lui diciamo vuole dall'inizio darti tutto lo spettro di queste relazioni, sì. E sono d'accordo che come ho detto prima, che i personaggi più forti sono le donne, non gli uomini, sì, a parte lui ovviamente.
Lui a un certo punto lo dice proprio, no? Dice: quando incontri un'altra persona tu hai una impressione di impatto e non te ne fidi mai, e invece quell'impressione contiene tutta la storia successiva.
Questo è molto gozziniano, eh? Ti dovrebbe piacere,
sì,
questo.
A me queste, io non mi sono mai fidato, invecchiando mi fido meno delle prime impressioni, beh, mi sbaglio sempre, perché la prima impressione la faccio, ma questo diciamo è un discorso riguardo a me. Però qui c'è l'elemento della predestinazione. Allora, se tu contro il dolore ti incazzi, come fa Giobbe, questa è la vita. Se tu attribuisci al dolore o un senso catartico, peggio mi sento, o un significato qualsiasi, come un po' vuol fare Sandro, perché appunto poi c'è la prima menzogna, ora non posso raccontare, ma c'è la prima menzogna detta dalla futura moglie in televisione, che riguarda un incidente, e tutto poi si ripercuote, cioè diventa una nemesi, capito? Cioè una maledizione che ti pesa sulle spalle. Questo io non so quanto, ma mi sembra molto evidente invece che il suo tentativo di trovare un senso al dolore, questo è sbagliato. Al dolore ti devi ribellare, non c'è significato
nel dolore.
Ma questo è sbagliato,
dolore. Questa è una posizione diversa dalla tua.
Sì, certo, siamo qui per discutere,
va bene,
io dico la mia.
No, però non puoi dire, cioè uno pensa una cosa, è come se io ti dicessi te credi in Dio e questo è sbagliato, no? Cioè questo è quello che penso
io. È tutta
io.
La vita me lo dico.
No, io ti dico la penso diversamente. Lui ha sì questa visione qua. Lui in qualche modo fa un tentativo in questo libro, ed è un libro diciamo appunto in cui fra l'altro ritornano la morte dei genitori, quindi è un libro in cui le racconta molti di dolori che sono legati alla sua vita, no? Ovviamente non tutti per sua fortuna. Questo libro è un tentativo di esorcizzarlo il dolore, di dargli in qualche modo un senso, cioè quello che obiettivamente non aveva nel caso di Giobbe, perché lì è solo diciamo Dio che per un malcelato orgoglio diciamo nei confronti del demonio lo mette in queste condizioni, tant'è che alla fine gli dà ragione. Qua invece è la ricerca di un senso. È probabile che invece il dolore non abbia nessun senso, ma è anche probabile che questa sia una delle condizioni della nostra vita.
Perché trovo un eccesso di filosofia in questo libro, nel senso che il titolo stesso, e questo discorso faceva, ora non posso spoilerare, ma di rimanere fermo, sì, agitandosi, che è il destino del protagonista.
Sì, poi sì.
C'è troppa filosofia, e alla fine però quella fine che tu trovi del romanzo abbastanza un po' tirata via, però è quella che rimette poi tutto insieme, capito? Cioè questo senso di volerlo spiegare, di dargli un significato al dolore, poi guarda caso torna tutto, è pieno, no, non è un happy end, per l'amor di Dio, però anche sì, poi c'è questa Miragim, insomma la figlia, l'uomo, no, cioè un eccesso di filosofia.
La cosa,
c'ho da mandare una lettera,
la cosa che mi ha colpito è che a un certo punto ha detto: non posso raccontare, no? Io mi associo al commento che invece mi arriva su WhatsApp, magari se non raccontassi romanzi per filo e per segno sarebbe meglio. Poi a un certo punto si è lamentato, diceva: questo non lo posso raccontare, ma io questo libro non ho più bisogno di leggere, non lo comprerò mai.
Allora,
so tutto quello che succede.
Lo devi leggere perché lui l'ha letto male. Quindi,
è la sua interpretazione.
È una notizia che è morto Fred Bongusto.
No.
Onore al compagno.
Anche lui era compagno.
No. C'ho da mandare una lettera aperta al nuovo comandante dei vigili di Firenze.
Perché?
Allora, Signor comandante, benvenuto. Intanto io e Giorgio, soprattutto Giorgio che è scrittore, ci si offre volontari gratuitamente per riscrivervi da capo a fondo i verbali attuali delle multe che mandate a casa alla gente. Perché col testo attuale passate da dementi e da ladri nello stesso un colpo solo. Allora,
finalmente entriamo nel vivo della trasmissione. Qui è iniziato bene.
Aspetta, mi è mai capitata una multa? Sono tre pagine di messaggi scritte fitte che gli anziani non ci leggono. Non si capisce nemmeno quanto si deve pagare. C'è 3.000 numeri.
Sono d'accordo.
3.000 numeri. Poi da ladri questa cosa, che se uno paga deve anche dichiarare che era lui alla guida, perché mi hanno spiegato, dice, c'è i noleggiatori.
T'hanno beccato.
Allora, io ho scritto riformate i regolamenti. No, perché ho scoperto da poco che questi noleggiatori controllano il 40% di mercato delle auto in Italia. Allora, già ci hanno impedito di mettere una tassa sulle auto aziendali. Ora, detta noleggia ai vigili, qui dico che passate da ladri voi, perché passate in combutta con i noleggiatori. Se
il punto è diverso, scusami, su questo il punto è diverso. Allora, la prima cosa, secondo me, non è tanto colpa dei vigili, ma di un'assurda idea che, diciamo, si debba essere informati il più possibile, diciamo, e quindi, per esempio, quando vai in banco ti fanno firmare 47 fogli che teoricamente sono per informarti, ma siccome sono 47 scritto piccolissimo, te non li leggi e li firmi. Quindi in realtà quindi hanno l'effetto opposto.
È una cosa, sarebbero
una pagina delle cose sostanziali.
Ma se quando paghi una multa, l'altra, è chiaro, no, che allora, di al volante.
No, perché qui il problema è che c'è una differenza. Allora, la macchina, il proprietario della macchina è responsabile dell'infrazione, del fatto che sei andato oltre un limite di velocità o che sei passato col rosso. Bene. Ma poi, diciamo, siccome si vengono tolti anche dei punti, quando vengono, e solo quando vengono tolti anche dei punti, bisogna che i punti vengano tolti a chi effettivamente guidava.
Ma se ho pagato, vuol dire che sono stato io.
No.
Ma come?
Però posso dire una cosa.
Sì, mettiamolo in gioco.
La cosa più assurda delle multe che arrivano a casa.
Ma c'è il 9:30, c'è le informazioni.
E lo sconto, perché entro i 5 giorni tu puoi pagare di meno, no?
Sì.
Come si fa a stabilire da quando partono questi 5 giorni?
Quando l'hai ricevuta?
Quando l'hai ricevuta, dove? Molte volte ti lasciano la ricevuta nella cassetta.
E lì sei già fregato.
o quando tu la prendi?
No.
È un principio di buonsenso.
I 5 giorni dalla notifica, quando te trovi il bigliettino.
Ma non lo so, guarda. Perché se non ti è stata notificata, come fai a sapere?
È notificata.
La prossima volta si parla dell'Ilva.
Si parla dell'Ilva, vabbè, parlerete col Palumbo. Grazie. Cozzini, bastrattene, buona giornata.
Di Popolare Network. Taranto è in corso lo sciopero unitario dei sindacati, l'azienda ritiri la procedura di retrocessione